Società Anno Zero, società consumi e cultura. Programma curato e condotto da Livia Ventimiglia e Annalisa Colavito.
In chiusura oggi a Società Anno Zero siamo ritornate nel contenitore del mattino di Radio Cusano Campus, della tarda mattinata, a conclusione dedicata al benessere mentale, alla psicoterapia, al digitale, internet, l'uso che ne facciamo delle nuove tecnologie. Ma prima di entrare nel nostro argomento, noi abbiamo letto una notizia che abbiamo già dato, legata alla psichiatra minacciata da un paziente con una pistola che poi è stato ricoverato. Siamo a Napoli, ASL Napoli 1. Il rapporto con i pazienti è difficile, dottoressa Barbara Volpi, soprattutto nei casi in cui si ha a che fare con pazienti che hanno patologie un po' più complicate.
Assolutamente sì, Annalisa.
Bentrovata.
Bentrovata a tutti, bentrovata lei, Livia. E devo dire di sì, il nostro lavoro io lo concepisco un po' come una missione, no? Quindi è veramente, veramente difficile confrontarsi a livello quotidiano con la patologia, soprattutto in queste situazioni estreme. In queste situazioni estreme è molto, molto importante lavorare in rete. Perché da una parte appunto ci protegge mentalmente e non soltanto fisicamente, perché c'è anche un discorso di protezione mentale. Lo psicologo, lo psicoterapeuta deve avere delle risorse, no, per confrontarsi con questi disagi e affrontare situazioni appunto fisiche come queste, estreme direi, perché c'è appunto sempre un lavoro di sorveglianza, di contenimento, di sorveglianza anche rispetto alla terapia farmacologica, no? Cioè questo paziente sta prendendo o non sta prendendo i farmaci, sì, in modo appunto da essere protetti e poter lavorare anche su un piano mentale, perché altrimenti in situazioni estreme è molto difficile stabilire un rapporto di fiducia con i pazienti e con la struttura anche in casi così forti. Però forse in questo momento mi viene quello che potrebbe essere un insight, no? Quanto poi il digitale va a impattare come un boomerang a ritroso su alcune patologie mentali.
Sì.
La rivoluzione digitale ha cambiato tutto, ha cambiato anche il nostro modo di lavorare. Noi ci interroghiamo, e l'abbiamo fatto tante volte a livello quotidiana e costante, quanto la tecnologia può cambiare la mente, no? Quanto è importante la prevenzione, quanto è importante il cercare di dare delle linee educative forti per prevenire disturbi collegati alla rete, no? La patologia, quella che viene definita la patologia web mediata. Però forse oggi mi piacerebbe riflettere su questo, quanto invece la rete può innescare a livello, diciamo, di patologia già conclamata alcune vie, no? Alcune diramazioni. E una di queste è il discorso dell'emulazione, no? Un paziente che magari schizofrenico, che magari sente delle voci, quanto il digitale può essere un sistema di controllo, no? Come vi faccio degli esempi pratici, no? Mi sento sorvegliato dalla rete, oppure voglio entrare nella rete in modo estremo, proprio perché nessuno mi riconosce nel mondo sociale, certo, nel mondo reale. Allora mi creo un'immagine anche violenta in rete, perché magari sono ricordato così, perché magari tutta la odio, la rabbia che di solito questi pazienti possono provare a livello mentale, a livello interno, viene tirata fuori con un atto eclatante che porta a diciamo un'azione violenta. E qui lancio un seme per i ragazzi, no? Perché questa è una situazione estrema su una patologia mentale. Dall'altra parte gli adolescenti devono creare la loro immagine gloriosa, l'eroe, no? Adolescenziale che fa il suo debutto in società. Il debutto in società in rete molto spesso è un debutto violento, un debutto forte, perché così gli adolescenti si sentono forti. E quindi mi vengono in mente tante challenge estreme, no? Che istigano anche, no, al atti violenti, ma anche al suicidio. Ci sono dei siti pro suicidio per dire: ok, non vali niente, fai schifo, e allora suicidati, ucciditi.
Vabbè, questo è un po' il linguaggio giovanile, sì, dottoressa Barbara Volpi, però comprendiamo che la rete è dentro le nostre azioni al 100%. Noi siamo partiti da un caso di cronaca, da una notizia che è stata data dai quotidiani nelle ultime ore, e siamo ritornati all'online.
Sì, assolutamente sì, perché in questo on life, no, in questa vita mischiata tra reale e digitale, anche la patologia si va a innescare. E allora dobbiamo riflettere ulteriormente, perché secondo me in questo momento siamo ancora molto molto indietro rispetto a quanto la nostra mente è cambiata in relazione all'aspetto digitale. E questi fatti di cronaca ci possono far riflettere anche appunto al contrario, no? Di quanto poi la patologia si va a innescare per un posto, finalmente un posto in una società, un posto in una società con un atto estremo. Poi logicamente dovremmo andare a vedere caso per caso,
certo,
quello,
chiaro,
che accade,
esatto,
però questo è un riguarda po' un epifenomeno,
esatto,
rispetto.
Però questo io ho notato, professoressa, riguarda un po' tutti, cioè finalmente attraverso la rete anche chi non ha mai avuto voce, non avrebbe potuto avere speranza di aver voce in un contesto sociale normale, sulla rete invece lo ha, e spesso si aggrega magari a questi gruppi di esaltati in cui magari si riconosce. Certo, nel caso di cronaca a cui faceva riferimento Annalisa c'è il tema anche della violenza. Quest'uomo era in cura psichiatrica, era un paziente della dottoressa che è stata minacciata. Ma allora gli operatori come lei, professoressa, come fanno a sapere se la loro vita è a rischio? Cioè, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, allora tutto quello che viene amplificato mediaticamente, anche dei casi di cronaca, possono risultare un boomerang per, sì, i pazienti e per la terapia?
Assolutamente sì. Qui torniamo al discorso della fiducia che il paziente ha con il terapeuta. Molti colgo un'altra opportunità. In molti casi la famiglia stessa tende a nascondere, no, questo paziente perché appunto si vergogna, perché è malato,
non riconoscono il problema,
oppure perché hanno paura, la stessa famiglia ha paura di denunciare, perché in situazioni di violenza dicono: ma chissà cosa fa, poi ci rimane male, è brutto chiamare appunto il 118 per farlo portare via. Allora non è qui veramente mi rivolgo alle famiglie di pazienti psichiatrici, non è un torto che si fa al paziente, ma è una necessità di cura del paziente, per il paziente, per quel ragazzo, per quella ragazza, per quell'adulto che sta male. Allora
anche
molto
secondo me
è un atto
di cura importante,
perché appunto in queste patologie c'è bisogno di una cura farmacologica e anche purtroppo di un contenimento, e in quel momento per il paziente potrà essere difficile accettare il contenimento, ma poi magari con la terapia farmacologica, tanti casi, ritorno qui a situazioni appunto di tentato suicidio, no? Di ragazzi che non sono riusciti ad uccidersi perché magari è andato male qualcosa, o perché sono stati appunto bloccati dalla famiglia in modo accidentale, perché veramente volevano invece suicidarsi. Poi piano piano con la terapia farmacologica, con le cure eccetera, questo paziente psichiatrico, parliamo appunto di patologie gravi, può essere contenuto e può diciamo a livello anche sociale essere integrato con una terapia farmacologica adeguata e un supporto psicoterapeutico.
Se accetta di curarsi, Barbara Volpi, l'altro problema è quello, non è soltanto farsi aiutare da un esperto, chiamare il 118, ma poi rispettare anche le cure.
Assolutamente sì, però poi perlomeno ci dobbiamo provare, no?
Sì, sì, un tentativo.
Il tentativo va fatto, ci dobbiamo provare, perché molto spesso è lo stesso paziente a boicottare la cura, perché dice io sto bene, non ho niente.
I pazzi
siete
voi
che siete appunto pazzi.
L'abbiamo sentita.
Però dobbiamo prevenire, cercare di prevenire situazioni del genere. E devo dire che ci sono sempre dei momenti chiave che fanno capire che un paziente può esplodere.
Ecco, questo volevo capire, professoressa.
Sì, ci sono
dei segnali,
dei frammenti, no? Che magari in supervisione, magari appunto nell'equipe clinica possono essere discussi insieme e la stessa categoria, quindi mi rivolgo anche allo psicoterapeuta, allo psichiatra, al centro, sensibilizziamo, diciamo io veramente ho paura, non ce la faccio, non mi lasciate sola o solo con questo paziente, perché colgo qualcosa che magari può essere colto dai colleghi come esagerazione, però anche qua è meglio dire, è meglio tutelarci.
Esatto, no, perché guardate, nel momento in cui un terapeuta accoglie, uno psicoterapeuta accoglie un segnale nuovo, chiaramente ha anche la percezione di quello che potrebbe accadere, del pericolo, e quindi ovviamente si deve mettere in sicurezza.
Ma non solo il terapeuta, anche i familiari, questi comunque sono pazienti e soggetti che possono agire nei confronti del terapeuta, ma anche nei confronti,
certo,
dei cari, della famiglia.
Sì, qui Annalisa mi piace sempre lanciare un seme, voglio dire questo alla famiglia, no? Perché per un terapeuta, per l'equipe è facile dire ok, questa persona sta delirando e non va contraddetto, no? Perché magari c'è un acting out. Invece molto spesso la famiglia tende, come dicevamo prima, a negare e magari dice vabbè, su una provocazione di un paziente psichiatrico può rispondere, e allora qua si mette soltanto benzina sul fuoco, perché è la stessa famiglia che nega la malattia, no? E quindi dice vabbè, mi ha risposto male, vabbè, è stato maleducato con quella persona. In realtà c'è una patologia,
un problema
dietro
più grande, che bisogna riconoscere, avere la forza, la sensibilità e l'intelligenza di riconoscere, anche le capacità. Secondo me tante famiglie non si rendono conto che c'è un problema patologico grave da curare, perché non hanno gli strumenti e quindi confondono certi comportamenti con maleducazione. In realtà di fatto lì c'è proprio un problema che va oltre il comportamento cattivo, fuori luogo, maleducato.
Tendono a negare.
Però questo dimostra quanto insieme ci si può aiutare. Cioè, nel processo di cura la famiglia può interagire, deve interagire secondo me con l'esperto, nel bene del paziente, sempre se il paziente apre a questa possibilità, ecco.
E molto spesso non apre a questa possibilità, e quindi la famiglia deve farsi portavoce, parte integrante dei problemi che ascolta a casa, no? Magari delle violenze che stiamo diciamo ipotizzando, una N persona a casa inizia a urlare, a dire adesso uccido la dottoressa, allora è la stessa famiglia che deve dirigersi al centro e dire attenzione, io ho sentito questo, facciamo attenzione. E molto spesso non viene fatto, purtroppo.
Sì, è
per
vero.
Tante ragioni, magari. Ecco, appunto,
certo.
Il primo è anche lo stigma sociale, no? Perché ovviamente si può anche temere questo. Però è tutta una famiglia che in realtà dovrebbe poi essere messa in cura, o è un'esagerazione, professoressa Volpi? No,
no,
nel
no,
senso
no,
seguire, no?
È tutta la famiglia, assolutamente sì, perché per affrontare queste situazioni c'è bisogno di una grande collaborazione. È diverso, no? Da un adolescente che vuole fare un percorso di psicoterapia, allora è scissa la cosa, no? La famiglia deve star fuori, perché l'adolescente con attacchi di panico magari, o con un problema di anoressia, deve essere avere uno spazio proprio. Allora a quel punto la famiglia viene mandata a fare appunto un percorso genitoriale. In questo caso la famiglia deve agire insieme e in collaborazione, secondo me, con l'equipe terapeutica, fa parte appunto dell'equipe in qualche modo, perché molto spesso la patologia è una patologia sedimentata che non è stata vista, ma non è che è stata vista soltanto che esplode all'improvviso. Ci sono tanti, tanti, tanti segnali che non sono stati visti e poi emergono appunto all'improvviso.
O non si volevano vedere, perché si pensava che col tempo le cose sarebbero cambiate, magari con degli eventi positivi le cose cambiano. Secondo me no, dove c'è un problema non è l'evento positivo ad aiutarti a cambiare, la patologia rimane e persiste a prescindere, anzi ci sono magari dei momenti in cui viene tenuta un po' più sotto controllo, però poi il problema, se c'è, ritorna e si presenta, e proprio per questo va affrontato, dottoressa Volpi. All'inizio dell'intervista lei ha detto questa è una missione, perché comunque sì, bisogna vincere anche casi molto difficili, e vincere malattie dove ci sono degli ostacoli. La famiglia può essere un ostacolo, il paziente può essere un ostacolo, ma può essere anche un elemento che poi si ritorce contro lo stesso terapeuta, come la stessa notizia che abbiamo commentato quest'oggi e che abbiamo visto poche altre settimane fa. Anche l'elemento d'odio nei confronti del terapeuta è un elemento interessante, cioè il paziente arriva ad odiare lo psichiatra e a voler uccidere lo psichiatra.
Certo, perché il paziente è tra virgolette innamorato della sua malattia, se ci sono dei cambiamenti ha paura, è spaventato, no? È un po' racchiuso nella sua gabbia, pazienti estremi. Sorridevo prima perché mi veniva in mente alle esordi del mio tirocinio. Dopo la laurea sono andata appunto a fare il tirocinio a neuropsichiatria infantile, e mi ricordo che uno psichiatra, io ero molto giovane, uno psichiatra adulto mi disse: ma guarda, non stare con quella ragazza, perché non starci mai da sola. Io lo guardai perplessa, dico: perché non ci devo stare da sola? È tanto carina, è simpatica, è dolce con me, si apre, mi racconta le cose, eccetera. Credo che, diciamo, era una settimana che ero lì e mi ritrovai nella stanza da sola con questa ragazza, e questa ragazza all'improvviso, senza nessun segnale, io ero appunto molto giovane e anche inesperta rispetto alla pratica, prese e mi picchiò violentemente.
Oddio.
E però era in un reparto appunto ospedaliero, quindi comunque intervennero gli infermieri. Però poi me lo sono sempre domandato, no, questo, perché? Perché per queste persone c'è proprio una difficoltà di capire le emozioni, di capire gli affetti. Io sono sempre stata, sì, tra virgolette, molto empatica, anche da giovane, e appunto questo si collega a un discorso di missione, e stavo troppo affettuosa,
sì,
e il troppo affetto può sembrare in una personalità anche paranoica, diciamo, ma questa persona mi sta ingannando, non è vero che è così affettuosa, e quindi c'è stato l'attacco.
Ma c'è il fattore paranoide, dottoressa,
sì,
Volpi, quindi
sì,
non stiamo parlando di una ragazza come,
certo,
le altre.
No, era il reparto psichiatrico.
Appunto, quindi comunque il contesto ha chiarito anche i problemi
però,
emotivi.
Per dire il sottovalutare, no?
Sì.
Anch'io ho sottovalutato, nonostante avessi fatto tanti studi. Quindi pensiamo alla famiglia, come arriva a sottovalutare.
Quindi non
in cui
sottovalutare
c'è
i problemi. Se ci
affetto.
Sono dei problemi, bisogna riconoscerli e aiutare i pazienti.
E non vergognarsi,
perché tanto siamo esseri umani e quindi può succedere. Grazie, Barbara Volpi.
È stato un piacere. Grazie anche
per
questo ricordo che ha voluto condividere con noi. Noi, Annalisa, torniamo domani, sempre a partire dalle 10 con Società Anno Zero. Grazie a Donatella Geretti in regia. Ciao.